Altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, rispondere sempre di sì e comportarti da persona civile. Siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è è poca, sta appena per me, perciò smettetela di protestare. E non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani. Hey!
Abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me e ricordatevi i libri di storia. Noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria. Ehi! Ehi!
Buonasera alle ascoltatrici e all'ascoltatore di Radio Onda Rossa, questa è l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola tutti martedì alle 17 sugli 87.9. (06) 49 17 50, se volete intervenire in diretta, ora di buco @ondarossa.info se volete contattare questa trasmissione. Smettiamo con così le premesse, ricordandovi però che il Scarceranda 2025 con il quaderno di scritti anticarcerari è qui in radio, venitelo a prendere, segnalateci chi da dentro le mura del carcere vuole riceverla. E saluto anche chi è qui con me.
Ma un saluto anche a te, un saluto a chi ci ascolta, e io saluto anche l'altra redattrice che oggi non c'è qui con noi perché i mali di stagione, i mali scolastici, come li si vuole definire. Intanto gli mandiamo un abbraccio da qui.
Sì, un abbraccio, non credo ci ascolti perché credo che la febbre l'abbia sopraffatta.
Ok, va bene, allora quando sarà? Un saluto. E allora direi che comunque per iniziare questa puntata, innanzitutto la premessa è che sarà una puntata molto densa, direi, perché comunque i temi sostanzialmente saranno tre. Parleremo in primis del decreto Caivano e lo faremo con un compagno del laboratorio Insurgenzia di Napoli. Poi parleremo delle vicende ormai passate, diciamo risalenti a ottobre, ma i cui strascichi si possono poi ritrovare anche oggi, del liceo Gullace di Roma. E poi, dulcis in fundo, faremo un piccolo commento sulle indicazioni nazionali del ministero dell'istruzione, quindi del ministro Valditara, fino alla scuola secondaria di primo grado. E quindi diciamo questo, magari entreremo un pochettino più nel dettaglio puntata prossima, ma oggi
sì, per ora ci limitiamo alle esternazioni mediatiche.
Esatto, quindi una ciliegina finale sarà questa. Quindi io direi che possiamo mandare il primo brano musicale e poi intanto sentiamo il compagno da Napoli e torniamo subito in onda.
Quando è festa, si sente in dall'aria, si respira tutta felicità. E gli aspetta una settimana sana, sta giornata e si va a ricriare.
Primavera, perdonatemi, di Franco Ricciardi, e questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Diamo subito il benvenuto al compagno del laboratorio Insurgenzia che dovrebbe stare all'ascolto. Ci senti?
Sì, sento perfettamente. Buon pomeriggio, buonasera, anzi grazie.
Ma grazie a te di essere qui con noi. E diciamo, ti abbiamo contattato perché, come abbiamo annunciato precedentemente, il primo argomento che affronteremo oggi è il decreto Caivano e poi il cosiddetto decreto Caivano bis, perché comunque è un argomento di stretta attualità, ma la cui genesi è ormai datata 2023, fine estate 2023. Quindi diciamo, proverei un secondino a ripercorrere la nascita di questo decreto Caivano e poi affrontare un po' di temi con te, perché appunto Caivano è un comune all'estrema periferia nord di Napoli che, se non mi sbaglio, diciamo con l'automobile dista all'incirca 20 minuti da Scampia, per capirci. E alla fine, appunto, fine estate 2023, diventa tristemente noto per dei fatti che riguardano violenze e stupri ai danni di due bambine di 10 e 12 anni compiute nel tempo, stupri e violenze compiute nel tempo per mesi ad opera di un gruppo di ragazzi, 9 ragazzi più precisamente, 7 dei quali minorenni e 2 di appena 18 e 19 anni. Da la denuncia dei fatti, subito il governo Meloni, che penso, se non mi sbaglio, questo è stato il primo decreto che da quando si è insediato ha avanzato, però qui mi potrei sbagliare, introduce il cosiddetto decreto Caivano, che appunto, date le premesse, già sottolinea quali siano i soggetti di questo decreto, e cioè i contesti periferici, quindi le periferie intese in senso molto, molto ampio, e le persone di minore età. E quindi stando poi a una lettura che viene successivamente, cioè del corpo del decreto Caivano, di come questo poi sia essenzialmente costituito da misure punitive, un inasprimento delle misure punitive nei confronti delle persone di minore età e una serie di misure infrastrutturali, per così dire, già nascono un paio di temi, di problematiche, mi verrebbe appunto da aggiungere, cioè quello di, come sempre, affrontare il tema della violenza di genere con decreti e misure emergenziali, quindi come se non fosse un problema sistemico, e poi associare anche, aggiungerei, la violenza maschile sulle donne e il cosiddetto appunto disagio giovanile ai territori periferici italiani, come se appunto fosse una prerogativa di questi territori e non fosse un problema endemico dello Stato in cui ci troviamo e della società in cui ci troviamo. Quindi la prima cosa che vorrei chiedere a te è se in tutto questo preambolo secondo te mi sono perso qualcosa, e poi comunque, essendo una persona che vive a Napoli, pure se non precisamente nel territorio di Caivano, qual è la situazione ad oggi del comune?
La tua ricostruzione è stata eccellente, è esattamente quello che è purtroppo avvenuto su quel territorio. La situazione attuale, hai detto bene, io ci tengo a chiarirlo perché non voglio appropriarmi di contesti che non mi appartengono in maniera diretta. La situazione su Caivano però è abbastanza drammatica, io penso che si possa fotografare anche banalmente leggendo i giornali. Abbiamo visto lo sgombero delle case popolari, abbiamo visto la Meloni che si agitava in aula dicendo che lei ha cacciato dalle case occupate i camorristi che erano lì da decenni. No, vorrei suggerire alla Meloni che i camorristi purtroppo hanno ben altro di cui occuparsi piuttosto che occupare le case. I camorristi muovono capitali da finanziarie, si insinuano nei gang istituzionali, trovano spazio laddove ci sono marginalità, violenza istituzionale, violenza delle forze dell'ordine, quindi facciamo fatica a immaginare che il primo business del crimine organizzato sul nostro territorio, che noi conosciamo molto bene nella sua complessità, sia quello di occupare degli immobili, francamente. Questa è in prima battuta. Seconda battuta, il decreto Caivano, secondo noi, racconta bene quella che è l'essenza di questa destra. Estrema destra, un'estrema destra che non solo non è in grado di risolvere i problemi, ma che soprattutto non vuole risolverli. Il governo Meloni adora gettare benzina sul fuoco, ora spingere con forza laddove appunto ci sono delle forti marginalità sociali, dei forti isolamenti istituzionali, e mira non ad abbattere gli steccati della marginalità, ma anzi a potenziarli, ad isolare, a mortificare. Il decreto Caivano fa esattamente questo, innanzitutto ripropone una stagione che abbiamo conosciuto bene a Napoli, in Campania e in generale sul territorio nazionale, che è la stagione dei commissariamenti. Però le conseguenze degli stessi le conosciamo bene, laddove si prova a esercitare la democrazia, i commissariamenti la abbattono, quindi non c'è una consultazione di chi vive i territori. Da questo punto di vista si prova a risolvere tutto con ricette precotte nella testa dei governi, delle giunte regionali e comunali adatte a tutti i territori. Non è così, perché Caivano non è Corvetto, Corvetto non è Scampia, Scampia non è il Quarticciolo. Ci sono ovviamente delle similarità tra questi territori, ma così come ci sono delle similarità ci sono anche delle differenze sostanziali. Noi crediamo che per trasformare i nostri quartieri, le nostre periferie, sia necessario valorizzare chi in quei quartieri, in quelle periferie, fa lavoro politico dal basso da tanto tempo. Ci sono naturalmente delle zone dove queste energie sane hanno avuto ampio spazio per esprimersi, e delle zone invece delle città dove magari questi esperimenti di democrazia dal basso non hanno ancora avuto la possibilità di trovare spazio, più ampio o meno che sia. Ma come fanno questi esperimenti dal basso a trovare spazio se la risposta delle istituzioni si sublima nelle solite ricette che sono magari la riapertura, la riqualificazione di qualche impianto sportivo per tagliare un nastro, militarizzazione a tutti gli angoli delle strade, isolamento delle periferie e poi ovviamente sempre, no, l'annuncio in pompa magna di aver risolto in 4 e 4 8 magari dei problemi atavici dei nostri territori. Sono ricette che lasciano il tempo che trovano, ma quando, diciamo, proposte da questa estrema destra trovano da parte nostra un enorme margine di inaccettabilità.
Io, guarda, una delle tante cose molto interessanti che hai detto che sottolineerei è quella di poi utilizzare il termine periferie per mettere come un grosso calderone, per mettere dentro una serie di territori che poi appunto possono avere delle caratteristiche in comune ma che sicuramente hanno delle specifiche molto differenti. E infatti noi dicevamo che quello che abbiamo descritto è un fatto accaduto a un decreto poi che è entrato in vigore il 15 settembre del 2023, ma di cui ci troviamo poi a farne i conti ad oggi, non solo per rivedere quali sono state le ricadute nel territorio di interesse, quindi in questo caso di Caivano, ma perché ci troviamo di fronte alla propaganda del cosiddetto modello Caivano e quindi l'introduzione del decreto Caivano bis, che riguarderà appunto altri sei territori periferici di italiani, che sono precisamente Rozzano a Milano, Scampia a Napoli, Ortanova a Foggia, Rosarno a Reggio Calabria, San Cristoforo a Catania e appunto come sappiamo in questa città Quarticciolo Alessandrino nella città di Roma. E io, diciamo, a questo punto cercherei un pochettino più di entrare nel dettaglio di quello che prevede e contempla il decreto Caivano, perché vedendolo, diciamo, le quattro macro aree di interesse che, se uno si leggesse il decreto, sono interventi infrastrutturali nel territorio del comune di Caivano, poi ovviamente questi andranno declinati per gli altri sei territori per il decreto Caivano bis, disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile, disposizioni in materia di offerta educativa, disposizioni per la sicurezza dei minori in ambito digitale. Quindi appunto un pochettino, come dicevamo anche nell'introduzione, poi anche queste quattro macro aree fanno un po' da cartina di tornasole a quello che è il contenuto reale del decreto Caivano, no? Nel senso che poi le materie di cui si prefigge, tra virgolette, di occupare i minori, le persone di minore età e interventi cosiddetti infrastrutturali, che poi, come ci dicevi tu, nella concretezza sono interventi vuoti e in molti casi anche dannosi. E io, diciamo, per citare un primo tipo di normativa, cioè un primo tipo di misura descritta dal decreto Caivano, e poi ti lascio la parola per descrivere un po' in generale che cosa prevede, e che è un po' più, diciamo, anche se vuoi inerente alla trasmissione che conduciamo, che sostanzialmente si parla di scuola e di istruzione, quella che prevede che i genitori di ragazzi e ragazze che abbandonano la scuola, quindi che interrompono la frequentazione degli istituti scolastici prima dell'età dell'obbligo, quindi prima dei 16 anni, possono essere puniti fino a 2 anni di carcere e la revoca conseguente dell'assegno di inclusione, che poi è quello che ha sostituito il reddito di cittadinanza, di cui appunto la famiglia è destinataria. Quindi, insomma, diciamo, se ti va un po' di descriverci quali sono le norme che vengono previste dal decreto Caivano, noi siamo qui volenterosi di ascoltarti.
E se posso aggiungere una piccola domanda che, sì, a cui forse ci sai rispondere, cioè tutto ciò avviene dopo che in finanziaria sono stati tolti i fondi per la lotta alla povertà educativa, quindi anche questo, come dire, a me ha fatto pensare che questo decreto Caivano bis di fatto sia solo come dire, un intervento securitario, perché nel momento in cui levi fondi per l'intervento, diciamo, sul piano educativo, altrimenti non capisco che sta succedendo. Ti lascio la parola.
Grazie. Sì, l'avete centrata. C'è un elemento del decreto Caivano che ci fa particolarmente rabbrividire, ma non per un motivo, diciamo, inventato. Noi a Napoli ci siamo dovuti confrontare più volte con la morte di figli giovanissimi di questa città. Per chi lo ricorda, nel 2016 abbiamo dato una mano nella costruzione di una rete, si chiamava Un Popolo in Cammino, a seguito della morte di un ragazzo, Gianni Cesarano, nel cuore del quartiere Sanità, a causa di un proiettile vagante. Quest'autunno abbiamo pianto tre giovanissimi figli di Napoli, Emanuele Tufano, Santo Romano e Arcangelo Correra, morti per colpa delle armi da fuoco, appunto nell'ambito di schermaglie tra giovani, ma anche di diciamo, episodi di altro tipo. Ed è curioso come il decreto Caivano preveda la sottrazione della patria potestà ai genitori ritenuti inadatti o problematici. Ecco, quando diciamo che questo decreto mira a reprimere e a punire semplicemente, piuttosto che riqualificare e offrire delle seconde occasioni, diciamo esattamente questo. Come si fa a recuperare un giovane ragazzo, una giovane ragazza in una situazione di difficoltà economica e quindi molto spesso anche psicologica, se diciamo, si mira solo a punire e non ad insegnare? Napoli in questo senso ha sempre espresso, seppur con delle contraddizioni, ovviamente come in tutti i contesti complessi, delle grandi energie straordinarie che sono appartenute ai centri sociali sicuramente, ma mi sento di spezzare una lancia anche a favore di quel mondo delle educative, al mondo delle cooperative, al mondo delle associazioni, a chi lavora nei beni confiscati, a chi lavora con la Chiesa. Ecco, non è blasfemia per noi dire che sul nostro territorio abbiamo camminato tante volte anche con quei tipi di contesti che magari certe volte possono sembrare un po' lontani, se non addirittura la controparte. Sul nostro territorio fortunatamente non è così. Addirittura abbiamo scritto una specie di piano, una sorta di piattaforma programmatica, non più tardi della fine di novembre 2024, dove prendiamo in esame proprio le conseguenze del decreto Caivano. Oggi, alla margine della conferenza stampa tenutasi a Napoli in maniera congiunta tra il comitato del Quarticciolo Ribelle e il comitato Vele di Scampia, una compagna, una giovane compagna, mi faceva notare proprio la dicotomia tra carceri piene e scuole vuote. Come si fa a combattere la dispersione scolastica se alziamo l'età punibile per dei ragazzi, delle ragazze minorenni? Come si fa a combattere la dispersione scolastica se le scuole vengono dimensionate o, come dicevate giustamente voi nella domanda, vengono sottratti fondi per il contrasto alla povertà educativa? Per non parlare, come dire, delle possibilità di lavoro. Napoli ha purtroppo dei primati in questo senso. Noi siamo patria del lavoro minorile, sono tantissimi giovanissimi che lavorano nelle pizzerie, nei bar, a partire dai 13, 15, 16, 17 anni, e anche, diciamo, raggiunto, superata la maggiore età, siamo alla fase del lavoro nero. Ecco, noi crediamo che le ricette che andrebbero proposte non sono la polizia, i militari, l'innalzamento delle pene, lo smembramento delle famiglie. Crediamo che sia necessario proporre ricette di riscatto, un piano serio per, come dire, la riqualificazione dei quartieri definiti degradati. Ma che cosa vuol dire appunto questo degrado? Che ci sono delle case popolari che necessitano di un riscatto, di una rinascita, magari della costruzione di nuovi alloggi, come può insegnarci l'esperienza di Scampia. E allora è questo quello che bisogna fare. Non bisogna reprimere, sperando, come dire, che il problema si risolva nascondendo la polvere sotto al tappeto. I problemi si risolvono affrontandoli, altrimenti sono i problemi che iniziano ad affrontare te ed è lì che perdiamo tutto e tutti.
rispetto a quanto, scusami, dico, infatti, rispetto a quanto stavi dicendo, aggiungerei che il rapporto, per esempio, di Antigone, che esce a fine dicembre, riportava come poi le carceri minorili ci sia stato un aumento delle persone detenute del 50%. Quindi comunque sicuramente non è additabile esclusivamente al decreto Caivano, ma non ci viene tanto difficile da dire che in buona parte questo lo possa essere, perché se poi uno entra un po' più nelle specifiche, no? Nel senso che il decreto Caivano prevede una modifica, per esempio, dell'avviso orale, quindi appunto con il decreto Caivano l'avviso orale viene esteso e reso applicabile pure nei confronti di persone minore di 14 anni, mentre prima si poteva applicare solamente ai maggiorenni. E inoltre, questa è una che può far venire anche un sorriso amaro come tipo di diciamo di fatto, nel senso che il questore inoltre può, diciamo, porre all'autorità giudiziaria il divieto di utilizzo, di possesso di dispositivi e telefoni cellulari da parte di minorenni convocati oralmente a partire dai 14 anni. Questo
probabilmente a Palazzo Chigi pensano che il problema della violenza tra i giovanissimi si risolva sequestrando lo smartphone.
Sì,
ricetta senz'altro efficace.
Sì, esatto, fa venire appunto quel sorriso amaro che poi si riprende, ma semplicemente pure perché nei fatti di cronaca che stanno alla genesi del decreto Caivano, cioè appunto la violenza e gli stupri commessi nei confronti di quelle due bambine di 10 e 12 anni, c'è stata è uscito fuori come fatto perché mi pare il cugino, il fratello, forse qui mi confondo, venne a conoscenza di un video registrato durante le violenze, e quindi loro mettono tutto in mezzo e cercano di, non lo so con quale tipo di logica, forse è inutile perdere tempo a darne una. E ecco, poi diciamo anche il DASP urbano, per esempio, viene applicato ai minorenni che hanno compiuto 14 anni, e poi che ne so, adolescenti di 14 anni che sono trovati in possesso di droga, armi, avranno delle pene massime aumentate, che mi pare vadano dai circa 3 anni ai 4 anni. Quindi comunque la linea di questo decreto Caivano è questa, e che poi di nuovo va abbastanza in antitesi con quelli che sono le macro aree con cui introducono quando parlano, per esempio, di disposizioni in materia di offerta educativa.
La linea del decreto Caivano infatti è proprio questa: sul DASP urbano ha senso, diciamo, soffermarsi, per esempio fa il paio con la questione delle zone rosse che abbiamo visto recentemente. No, è sempre la logica di nascondere la polvere sotto il tappeto, vietando l'attraversamento di determinate zone della città, come nel DASP urbano, o di determinati esercizi, pensiamo, no, alla disposizione non di non poter attraversare determinate vie, ma quella di non poter sostare fuori determinati esercizi commerciali, come se vietando a dei giovani ragazzi ritenuti problematici di stazionare fuori a un bar possa, diciamo, in qualche misura arginare o risolvere la questione della marginalità o della violenza minorile. Questa vicenda fa il paio con l'esperimento in provetta delle zone rosse proposto per i prossimi 3 mesi dal ministro Piantedosi, perché è esattamente la logica di questa estrema destra: allontanare, punire, isolare pur di non affrontare, ripeto, i problemi. Problemi che gridano a gran voce la richiesta di una risoluzione, risoluzione che molto spesso trova corpo grazie a su determinati territori, e penso a Quarticciolo in questo senso, anche all'assemblea che si è tenuta 2 giorni fa, a cui abbiamo avuto l'onore e il piacere di partecipare, problemi che molto spesso incontrano la loro soluzione grazie a chi si rimbocca le maniche e si fa il cosiddetto mazzo tanto per appunto affrontare questo tipo di questioni.
Magari sei d'accordo, potremmo su questo, ecco, perdonami il microfono, su questo, se sei d'accordo, direi che possiamo prenderci magari una pausa di 3 minuti per sentirci una canzone, e poi a chiudere, diciamo, cerchiamo di arrivare all'attualità e quindi cosa si sta muovendo per contrastare questo cosiddetto modello Caivano.
Rimango con voi con piacere.
Ok, a fra poco.
A fra poco.
Ho conosciuto un vecchio. vecchio maestro che mi ha detto prima del mio arresto: devi rimanere sempre te stesso, con il successo te lo prometto. Ho imparato educazione e rispetto nelle strade con i negri di Lecco. Hai problemi o mi becchi ti becco, porta i coltelli, poli il ferro. Pagheremo tutto quanto l'inferno, quanto fuoco vedo verso governo, quanta rabbia che ho tenuto qui dentro, fuori e dentro, fuori e dentro. Minorile in sovraffollamento, maggiorenne messi in isolamento, sopra un letto duro come cemento. Zitto in silenzio, zitto e aspetta, la tua ora non è ora di retta. Ho venduto fumo, coca e erba, figlio di una famiglia onesta, solo col figlio che odio di destra, tutta la gente che non gli interessa. Dei quartieri disagiati, delle case popolari, di quelle famiglie dentro quei monolocali. Se non facessimo reati saremmo stati diplomati, magari pure laureati. Mi hanno portato via da papi e mami.
Dimmi che fa male, passo le notti a pensare a come farli domani.
Milano è più bella di notte, di più sopra un Range Rover, Ferrari bianca e Moscova. Giriamo su una due passi, vuoi entrare in NPT? Ma non c'è posto, vendevo la morte a poco, a domicilio non è posto. Milano è casa nostra, non cosa nostra. Lecco ora è sulla mappa, non vendiamo più la droga.
E quando sono le 17.34 torniamo in onda. Questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa, questa è l'ora di buco e in questo momento ci troviamo in compagnia di un compagno del laboratorio Insurgenzia con cui stavamo appunto affrontando il tema del decreto Caivano. Diciamo una delle ultime cose che appunto mi verrebbe da chiederti, sono due, anzi, perdonami, nel senso che la prima è, dicevamo appunto prima che Caivano si trova a circa 20 minuti in macchina, se non mi sbaglio, da Scampia, quindi è abbastanza...
Un quarto d'ora all'incirca.
Quindi, e Scampia è una di quelle zone che è coinvolte nel decreto Caivano bis. Quello che ti volevo chiedere, e in questo anno e passa che diciamo è stato applicato il decreto Caivano appunto a Caivano, sono stati già possibili vedere gli effetti di tale decreto anche sul territorio di Scampia oppure no da questo punto di vista?
Fortunatamente no, innanzitutto perché l'inserimento dell'area di Scampia Secondigliano, che tra l'altro sono due zone diverse, ma questo purtroppo la Meloni non lo sa perché immagino che il suo ufficio stampa non gliel'avrà comunicato. Ma non ci sono ancora state conseguenze, appunto perché questo inserimento è cosa nuova per noi, ma soprattutto perché a Scampia, insomma, mi fa piacere poterlo dire a voi compagni e compagni, ha un modello che è suo, che è il modello Scampia, ed è anche una cosa che abbiamo ribadito più volte nell'ambito della conferenza stampa di oggi. Mi spiego, a Caivano si vorrebbe, e ai noi diciamo si è riusciti in parte ad imbastire un modello calato dall'alto che, lo abbiamo già detto, è fatto di mortificazione, isolamento e militarizzazione. A Scampia abbiamo fatto tutt'altro in un territorio incredibilmente complesso, e non serve diciamo che spieghi a voi di che cosa sto parlando. Un territorio famoso in tutto il mondo per le due faide che l'hanno riguardato tra la fine degli anni 80, l'inizio degli anni 90 e poi i primi 5 anni del 2000, ma anche in quegli anni c'era Vittorio Passeggio, c'era il Comitato Vele, c'è ancora il comitato Vele, che ha fatto un'operazione molto semplice in realtà, quella di dire che sui territori decidono gli abitanti. È quello che è successo in tanti anni di lotte, è quello che è successo abbattendo alcune delle vele, ricordo, non le ricordo perché ero molto giovane, ma laddove adesso c'è l'università di Scampia, via Valerio Verbano numero 1, c'è appunto l'università che sorge sulle macerie di due vele abbattute per volere del comitato, con gli abitanti che sono stati ricollocati nei nuovi alloggi costruiti grazie appunto a quel tipo di battaglie. La vela verde stata abbattuta tra il 2019 e il 2021, anche lì gli abitanti sono stati ricollocati nei nuovi alloggi, dignitosi, come dire, a misura di essere umano e non come i mostri di cemento tristemente famosi in tutto il mondo. Quindi no, il modello Caivano per il momento a Scampia non ha trovato né cittadinanza né legittimità, semplicemente perché abbiamo deciso di fare nostro, ascoltando e camminando al fianco del comitato Vele, degli abitanti e delle abitanti delle Vele di Scampia, un modello di imposizione alle istituzioni di un'agenda dal basso, che prendesse forma dal volere dei territori e da chi quei territori li vive, li abita e li conosce, a differenza di qualcun altro.
Ebbene,
per il momento siamo al riparo.
Bene, questo mi sembra ottimo, e mi sembra che ci possa permettere anche di collegarci un po' a quello che usciva fuori sabato scorso a Quarticciolo durante l'assemblea, perché mi sembra
come
che
no,
poi i contenuti siano esattamente gli stessi, e quindi su quello che poi è il piano anche mobilitativo che si vuole cercare di portare avanti, per cui con la piazza che è stata lanciata sabato scorso per il primo marzo, e che è, diciamo,
noi ci saremo con grande gioia per stare insieme a voi.
Bene, di questo ne siamo più che contenti, quindi io, se non hai nient'altro da aggiungere, ti ringrazierei e ti direi che quando vuoi questi microfoni sono sempre aperti, ci possiamo aggiornare per qualsiasi tipo di...
Sono io che ringrazio voi, e al più tardi ci vediamo il primo marzo. Ci tengo a rilanciare solo l'appuntamento, l'assemblea regionale che faremo il primo febbraio proprio all'Università di Scampia alle 15, l'assemblea regionale di appieno regime Campania, con tante realtà dalla città e dalla regione, per imbastire un discorso che va dall'attacco dell'ex DDL 1660, delle zone rosse, del modello Caivano, per un modello di società altra che prenda appunto ispirazione dall'esperienza di Quarticciolo, dall'esperienza di Scampia e di tutti i quartieri ribelli nelle città dove avanza il deserto, e siamo ben contenti e contenti anche noi di fare questo percorso insieme a voi.
Noi ti ringraziamo e ti lasciamo con 30 secondi di Massimo Troisi, che ci dà una possibile alternativa a quello che
Onore
è un modello.
Piacere.
A presto.
Problema, no, che pure stanno cercando di risolvere, di venirci incontro, stanno cercando di risolverlo con gli investimenti. No, su tanti capoli, la volontà ce l'hanno messa, però hanno visto con un camion, quanti disoccupati con gli investimenti? Uno, due, che le sono tanti e loro, che hanno ragione, ci siete troppo, noi vogliamo aiutare, ma... Cioè, effettivamente, se in questo campo ci vogliono aiutare, che vogliono venirci incontro, è una politica seria e cose, hanno fatto i camion più grossi.
E questo era Massimo Troisi. Noi direi che ci prendiamo un secondo stacco musicale e torniamo in voce con il secondo tema della giornata.
Documenta casi nuovo dall'ambiente, documento tu me le ha. Song radico, sto voglio ricere, sto voglio cantare. Ramo documenta casi nuovo dall'ambiente, documento tu me le ha. Song radico, sto voglio ricere, sto voglio cantare. Patan, passaporto, patente, carta d'identità. Un bello documento, prima o poi tu me le ha. Un bello documento, per ti identificare. Un bello documento. Dai a mannaggia a cucca, voglio tutta aiutata a controllare. Riunione, cortei, centri, università. No, non c'è più, non te vai mi a cucca. Adina, la mamma, da fatica, astuzie,
ragazzi dalla ciapa all'uova. Io ramo documento e fatti identificare. Sì, posolo, 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 ca. Posolo, 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 ca. Ramo documento, casino, vota la mia documento, tu me le ara. Song, song, radico, sto voglio ricere, sto voglio cantare. Ramo documento, casino, vota la mia documento, tu me le ara. Song, song, radico, sto voglio ricere, sto voglio cantare. Ho documento, non mi scappa nessuno, e con questo ci stiamo a 791. Cavalluna, un ragazzo, 12 c'è disoccupati. Cani sciolti o compagni organizzati. È una fissazione mia, è una vera malattia. Se non vengo documento, non funziona più strumento. Non pago più a mangià, ma so chiura ne stantina. Non riesco più a caca, se una carne tutte pile. Ramo documento, non mi rompero cazzo. Ramo documento, prima canta rompo mazze. Puzzle, 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 ramo documento, casino, vo dalla mia documento, tu me le arra. Song, song, radico, sto voglio ricere, sto voglio canta. I ma robo top style. Style. L'ufficio comunale giù in ogni che ho pulita si è scassato dormina. Era nuova che bellezza ma voleva incornicia. Mamma non passa giorna senza che la giacca c'ha. Metta bene fuori a casa.
Giovanotto documenti.
Sono guardie le capite e amo in un posamento. Prefetta in sana botta si sciupa documenta. Si tanchiava caffettina. Sai come fai contenta mamma basta che sta storia. Mo c'è si ma rutto cazzo. Non torungo documenta vieto su noi e sciapazza. Non torungo 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 to voglierà.
Torungo 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 voglierà.
Sento documenta cada piaccio dalla mia documento non voglierà. Ma ne passa po' cazzo radicos. Sto voglio ricere e sto voglio cantare. Sento documenta cada piaccio dalla mia documento non voglierà. Ma ne passa po' cazzo radicos. Sto voglio ricere e sto voglio cantare. Te ne fottere mazzata, te ne fottere a galera. Nemo con me metta non mai amo in non ne manera. Mo mo chiave faccio cazzo su maronne tesserine. Sinta forza manca più cago cazzo ogni immagine. Allora a mia moglie c'è cerco documenta.
E torniamo in diretta, questa è l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola. Come vi abbiamo anticipato, diciamo, nell'indice iniziale, arriviamo a parlare di Roma e in particolare del liceo Gullace che si trova nel quartiere di Cinecittà. Abbiamo con noi una genitrice, una madre che ha figli in questo liceo, a cui diamo la buonasera e che ringraziamo.
Salve, buonasera, grazie a voi per l'invito e per la possibilità di farci questa chiacchierata.
L'attualità è una fiaccolata che si è tenuta venerdì scorso, ma direi che è meglio partire dall'inizio per capire il perché di questa fiaccolata, poi andremo a vedere com'è andata, eccetera. Partiamo da due incendi che hanno ridotto, insomma, un plesso grande di questo liceo, incendi che sono avvenuti a metà ottobre nel plesso di Via dei Portati del Quadraro, se non sbaglio. I giornali media ne hanno parlato, e anche se a noi è sembrato in una maniera un po' distorta, perché è stato accollato, insomma, questo grave danno dell'edificio a un'occupazione che nella realtà era già finita quando l'incendio c'è stato. Se ci vuoi un po' raccontare i tempi dei fatti.
Allora, sì, esatto, gli incendi sono stati due, entrambi gli incendi sono avvenuti quando l'occupazione era già terminata. Allora, in particolare, l'occupazione è durata circa 3 giorni, lunedì, martedì e mercoledì, ora mi sembra fosse 14, 15 e 16 ottobre per la precisione, e si è conclusa in realtà perché un gruppo di esterni alla scuola, quindi non di studenti e studentesse della scuola, hanno in qualche modo aggredito la scuola e gli occupanti, gli studenti e studentesse che erano all'interno, perché volevano entrare e irrompere all'interno della scuola senza averne il permesso, perché l'occupazione in qualche modo era solo per gli interni alla scuola, cioè c'era un servizio d'ordine che, diciamo, stava cercando di mantenere appunto l'ordine. Quindi, data questa aggressione, gli studenti e studentesse hanno, non riuscendo in qualche modo a gestire questo racconto che è stato fatto, hanno chiamato le forze dell'ordine, quindi hanno dichiarato la fine dell'occupazione, il collettivo ha dichiarato la fine dell'occupazione e chiamato le forze dell'ordine. A quel punto, a quanto si è capito, ovviamente la scuola si è svuotata e anche, diciamo, gli aggressori, tra virgolette, sono andati via. Dopo qualche ora, dalla fine quindi ufficiale dell'occupazione, in realtà si è avvenuto un primo incendio, questo nella notte tra il mercoledì e giovedì, e quindi sono intervenute appunto poi le forze dell'ordine, i vigili del fuoco.
Però diciamo, le forze dell'ordine dopo la telefonata degli occupanti e delle occupanti non erano arrivati.
Beh, non sono arrivati tempestivamente, poi diciamo non è chiarissimo, comunque no, non sono arrivati di fatto.
E in quelle ore in cui l'edificio era vuoto sostanzialmente di notte?
Sì, era ormai tarda sera e l'edificio è rimasto diciamo in qualche modo incustodito, questo diciamo è quello che è stato poi raccontato ovviamente. Comunque gli studenti
incustoditi diciamo a tarda sera lo sono sempre le scuole, anche quando
sì, esatto, lo sono sempre, esattamente, cioè esatto, come fosse una normale sera, ora non saprei, però diciamo sicuramente è rimasto incustodito. Comunque a valle della chiamata di chi di dovere, insomma, gli studenti si erano ovviamente, per fortuna, hanno chiamato le forze dell'ordine e avvisato chi di competenza, diciamo, dichiarato la fine dell'occupazione. Quindi c'è stato questo primo incendio nella tarda serata, ora mezzanotte, ora non mi ricordo, insomma comunque quando sono poi arrivati i vigili del fuoco, e questo era dal mercoledì e il giovedì, nella giornata giovedì ovviamente sono stati i vigili, insomma ovviamente la scuola a quel punto era totalmente nelle mani di chi di dovere, e polizia, indagini, insomma ovviamente tutto quello che... insomma tutto quello di conseguenza, e in realtà addirittura due giorni dopo la fine dell'occupazione, quindi il venerdì mattina, in realtà sono entrati altri esterni alla scuola e hanno appiccato un secondo incendio, che poi è l'incendio che diciamo pare ha causato più danni, cioè i danni più consistenti. Quindi di fatto i due incendi sono avvenuti dopo la fine dell'occupazione, non durante, ma dopo la fine dell'occupazione, il secondo, quello più importante, proprio due giorni dopo, cioè la fine dell'occupazione era diciamo il 16 sera, il secondo incendio è avvenuto il 18 mattina.
E questo lo specifichiamo a chiare lettere, perché invece i giornali hanno addossato la colpa agli occupanti e anche il ministro che ha detto addirittura...
Diciamo che il Gullace, ahimè, è diventato un po' esempio... nella propaganda contro le occupazioni. Ecco, questo è un peccato, perché in realtà gli eventi sono altri, cioè è successo qualcosa che è al di là e al di sopra degli, anche proprio dell'immaginario, nel momento in cui uno fa una protesta, perché comunque l'occupazione nasce da una protesta e di una situazione comunque molto delicata che la scuola sta vivendo,
che magari racconta questa situazione.
Sì, esatto, cioè nel senso che era già dall'inizio dell'anno che c'erano diverse difficoltà nella scuola, perché la scuola è a due plessi, chiamati sede centrale e sede succursale. E, la sede centrale era nella sede centrale è stato attivato un cantiere per la sua riqualificazione, quindi una cosa diciamo assolutamente positiva, però a settembre di fatto, un po' dal nulla, tutti gli studenti, corpo docente, si sono ritrovati dentro una scuola con un cantiere molto più invasivo del previsto e soprattutto diciamo ignari un po' della presenza di questo cantiere. Comunque diciamo questa presenza del cantiere ha scaturito tutta una serie di difficoltà, disagi, anche denunce, è intervenuta a un certo punto l'ASL, quindi che ha multato la dirigente, il plesso è stato chiuso, la sede centrale, sono iniziati dei doppi turni sull'altra sede, che è appunto la sede succursale, che è quella che poi diciamo ha subito gli incendi. Quindi la protesta degli studenti nasce in un contesto estremamente complicato, che era un mese diciamo che venivano spostati di qua e di là con decisioni calate molto dall'alto e promesse di fine dei doppi turni, spesso verbali, ma insomma diciamo verbali, ecco. E quindi la protesta nasce in un contesto complicato, quindi l'occupazione va assolutamente contestualizzata, e comunque rimane il fatto che l'occupazione è terminata per un'aggressione da parte di esterni, quindi di fatto la scuola stessa e gli studenti stessi sono in qualche modo stati aggrediti da esterni, questo secondo me non va dimenticato, e gli incendi sono avvenuti dopo l'occupazione per mano di esterni, quindi è proprio qualcosa che è andato oltre l'immaginario, anche proprio l'immaginario di quando uno si prende dei rischi nel protestare, nell'esprimere le proprie opinioni. È successo un qualcosa che ha lasciato tutti sotto shock. Noi siamo stati per giorni, devo dire, scioccati dagli eventi, perché è proprio oltre l'immaginario, certo, pensare che con scuola, diciamo, che qualcuno possa entrare da fuoco alla scuola, è un po' come vedersi bruciare la propria casa.
Certo, quindi, no, ma infatti diciamo che...
Insomma, questo, non so se l'ho spiegato.
Sì, sì, sì. È stato chiarissimo, è stato chiarissimo, e diciamo che è stato chiarissimo e anche molto importante, perché ha permesso sia di cercare un po', di ricostruendo i fatti, di svincolare l'occupazione dagli incendi che ci sono stati, perché questo sicuramente è uno degli aspetti principali, ma poi anche e soprattutto di contestualizzare da dove nasce l'occupazione e poi riprendere un pochettino, pure no, dare una tangibilità, quando diciamo che il 60% degli edifici scolastici non sono agibili, quindi dare pure una tangibilità di qual è in diversi casi delle scuole italiane lo stato dell'arte proprio dell'istituto, in che condizioni giace. E io su questo vorrei un attimo in realtà riprendere quella che è stata poi la retorica, perché poi c'è stato un grosso clamore mediatico intorno a questa vicenda, soprattutto nel mese di dicembre, e infatti riprendo un articolo del 20 dicembre in cui il titolo è: il ministero vuole costituirsi parte civile contro chi ha occupato le scuole a Roma, che diciamo fa un passo più in là rispetto alla solita retorica dei diversi governi di questo paese contro le occupazioni studentesche, perché riprendendo appunto le parole di Valditara, qui in realtà diciamo in queste parole si mettono insieme diversi edifici studenteschi. Il Gullace è quello che riporta ovviamente i danni da un punto di vista economico maggiori, perché ammontano a circa 2 milioni di euro, ma si mette insieme anche il Virgilio, i cui cosiddetti danni ammontano a 60.000 euro. Questo poi sarebbe anche un altro capitolo da aprire, su come riescono questi a calcolare i danni derivanti dall'occupazione, perché in molte case si sono appunto campati per aria, ma pure altre scuole. Però comunque quello che dice Valditara: rilevanti danni cagionati nel corso di occupazioni studentesche al liceo Gullace, al liceo Virgilio, entrambi di Roma, e da ultimo la devastazione degli istituti Pacinotti e Da Vinci di Pisa sono inaccettabili. Il ministero chiederà di potersi costituire parte civile nei processi penali a carico dei responsabili per ottenere il risarcimento dei danni. Chi rovina una scuola deve pagare per rimetterla in sesto, non devono più pagare i cittadini. E questa appunto la retorica con cui Valditara ha commentato il fatto, a cui hanno fatto eco anche il sindacato dei presidi, che dice: chi rompe paga, lo diciamo da sempre, oggi più che mai sosteniamo il ministro Valditara. Noi andiamo oltre, i ragazzi devono anche risarcire le giornate di lavoro pagate senza prestazione, e rispondere non solo di danni patrimoniali, perché le occupazioni rovinano l'immagine della scuola e delle istituzioni in generale. Andare a scuola è un diritto di tutti, e chi lo impedisce deve essere chiamato a risponderne. Quindi insomma, semplicemente perché se mi veniva, secondo me era abbastanza importante dirlo adesso, dopo che sono stati raccontati i fatti realmente accaduti.
E fra l'altro fatti realmente accaduti, di cui gli studenti e le studenti del Gullace continuano, come dire, a subire le conseguenze, perché raccontaci insomma come è andata avanti la scuola dal 16 ottobre a oggi.
Allora, dal 18 ottobre, insomma dal 16, allora, tutta la scuola è stata messa prontamente in DAD, quindi tutti gli studenti, parliamo di 1400 studenti, sono mi sembra 61 classi in tutto, a quel punto sono andate in DAD perché avevano la sede centrale appunto chiusa con i lavori, col cantiere, e la sede succursale ahimè bruciata, ecco, diciamo, danneggiata, insomma, gravemente danneggiata. E Nel frattempo, per risolvere la questione della sede principale, una sede centrale chiusa, è stata trovata una sede alternativa, una piccola sede alternativa, che è una scuola elementare, che era in maggio parzialmente libera, adesso non lo so, comunque che è stata liberata per poterla poi dare agli studenti del liceo Gullace. Quindi di fatto tutti gli studenti sono rimasti per un paio di mesi fino ai primi di dicembre, quindi dal metà ottobre, insomma quasi un mese e mezzo da casa, quindi devo dire che in qualche modo la didattica è andata avanti, quindi c'è sempre mantenuta la didattica attiva, e da dicembre per due settimane hanno fatto un'alternanza metà scuola in DAD e metà in presenza, usufruendo di questa sede alternativa che è una scuola elementare, la Rossini, che si trova proprio lì vicino per fortuna, e altre due sedi che hanno ospitato alcune classi del liceo Gullace. E ora dal 7 gennaio sono riusciti a rientrare tutti in presenza, quindi la DAD si è completamente conclusa, e tutti gli studenti del Gullace sono suddivisi su quattro sedi al momento, perché è stata riaperta la sede centrale col cantiere, congelando il cantiere, quindi sono stati interrotti i lavori che erano in corso per dare accesso ai due piani superiori, che diciamo non sono vasi dal cantiere, diciamo più liberi, quindi sono stati riliberati i due piani della sede centrale per dare l'accesso, mi sembra, a 20 aule. Poi c'è questa sede elementare che riesce ad accogliere altre 20-25 classi, mi sembra, e poi ci sono altre due sedi in cui 5-6 classi, da una parte 8-5-6, insomma, sono ospiti in una scuola media e in un'altra scuola superiore. Quindi diciamo al momento
fortunatamente sono tornati in presenza, perché insomma sappiamo benissimo cos'è l'insegnamento.
No, la DAD è una cosa, diciamo, che mi auguro che non, per carità, è stato un salvagente, diciamo,
che ma molto molto parziale,
al momento,
insomma,
diciamo,
sappiamo quello che significa.
Ha aiutato, però quantomeno ha mantenuto, diciamo, una sorta di scuola, una parvenza di scuola, però diciamo ovviamente si è, devo dire, per fortuna, sia diciamo anche città metropolitana, insomma, anche una nostra dirigente, alla fine in qualche modo si è adoperata affinché la DAD si concludesse il prima possibile.
Ma venerdì scorso c'è stata appunto una fiaccolata a cui ha partecipato diciamo tutta la parte attiva del quartiere, insomma, con la rete Cinecittà Bene Comune, poi ci dirà insomma chi ha partecipato. Ma a questo punto perché? Qual è il problema per cui
si decide di... Il problema, diciamo, ora quest'anno in qualche modo nel disagio si va avanti così, e si può anche crescere e costruire nel disagio, no? Cioè, diciamo, si può anche trovare. Però il problema enorme è il prossimo anno, il futuro, perché la sede succursale al momento è 3 mesi che è chiusa, è abbandonata a se stessa, cioè dopo gli incendi non c'è stato nessun movimento di recupero, quindi la paura enorme è l'abbandono di una struttura che è comunque pienamente funzionante.
Una struttura anche grande e importante per il quartiere in cui si trova.
È una struttura fondamentale del quartiere, perché appunto ha più di 25-26 classi, insomma, comunque c'è una enorme biblioteca, c'è il laboratorio, comunque è storica, no? Comunque il Gullace vive su queste due sedi, e un liceo grande del municipio, credo che è l'unico liceo, diciamo, di questa zona che ha un scientifico e scienze umane, e che accoglie, diciamo, un bacino di utenza enorme. Quindi diciamo il problema enorme si pone anche per il prossimo anno, per le iscrizioni del prossimo anno, cioè nel senso che, non essendoci, insomma, comunque essendo estremamente ridotto la capacità di accoglienza del liceo Gullace, ovviamente anche gli altri licei si dovranno adoperare per accogliere, se hanno spazio per accogliere, questo non lo so, insomma, comunque è un problema che si ripercuote tutto intorno. Quindi è assolutamente necessario che ci si adoperi affinché la sede succursale riapra prima possibile, quindi bisogna investire affinché la sede in via dei Portali del Quadrato venga riaperta, riqualificata e restituita a tutto il territorio, Quindi grazie a Cinecittà Bene Comune siamo riusciti a fare questa fiaccolata. Devo dire che proprio il giorno prima Parrucci di Città Metropolitana ha dichiarato che pur non avendo i fondi, questi 2 milioni, insomma, diciamo ormai usciti su tutti i giornali,
ci sembrano, non lo so, è una domanda che mi faccio io, anche un po' ipotizzati più che calcolati ancora questi 2 milioni.
Guarda, anche io ho questa sensazione, però diciamo non so che dire, diciamo, pare ci siano dei documenti tecnici di un tecnico, non lo so, questo non lo so. Comunque, diciamo, ovviamente la mia speranza è che ne possano servire meno, perché ovviamente è complicato trovarne 2 milioni. Comunque, fatto sta che pare che insomma è stato dichiarato che Città Metropolitana, Città di Roma, abbia stanziato dei soldi per la bonifica e quindi la pulizia della sede succursale, quindi per entrare a quel punto effettivamente probabilmente si potrà fare una reale e concreta valutazione dei danni, perché la nostra speranza è che comunque ripulendo, bonificando, si possa riaccedere all'interno della scuola, magari anche usarla parzialmente, perché comunque dentro ci sono ancora tutti i libri, i vocabolari, dentro gli armadietti dei ragazzi ci sono i laboratori, insomma era comunque una scuola viva e rimasta al momento per 3 mesi abbandonata alle intemperie. Si sa che quando si abbandona poi una struttura non è che migliora ma peggiora, quindi
certo, anzi, potrebbe anche essere pericoloso. Sì. Leggo, questo lo leggo da Roma Today, che riporta le dichiarazioni del delegato all'edilizia scolastica della Città Metropolitana Daniele Parrucci, che appunto la Città Metropolitana, cioè l'ex provincia, ha stanziato 200.000 euro, qua leggo, che serviranno per affidare a tecnici specializzati l'analisi dei danni subiti in sinergia con i vigili del fuoco, individuando quale materiale potrà essere riutilizzato una volta bonificato e quale invece dovrà essere smaltito. E poi in un'altra parte dell'articolo leggiamo che la Città Metropolitana chiede aiuto al Ministero, chiede intervento al Ministero dell'Istruzione, perché questi 2 supposti milioni la provincia non ce l'ha.
Sì, questo è quello che leggiamo anche noi, diciamo, anche io, diciamo, pur essendo una genitora, insomma, come si dice, una mamma della scuola, e leggiamo anche noi le informazioni, le abbiamo dai giornali, basta, non abbiamo altro tipo di informazione. Quindi,
cioè a voi non arriva né a genitori né a studenti un'informazione dall'interno della scuola?
Non arrivano, abbiamo fatto con altri genitori delle lettere di richiesta di incontro, anche appunto con Parrucci, proprio per avere delle risposte più chiare, e stiamo aspettando che ci concedano questo incontro. Abbiamo scritto e vediamo se riusciamo anche ad aprire un dialogo che sia costruttivo, anche proprio per in qualche modo quietare le angosce, nel senso che poi tutta questa mancanza di informazione chiara a volte crea agitazione, no? E quindi non aiuta poi la ricostruzione, cioè non sempre aiuta la ricostruzione e trovare le soluzioni, ma crea solo confusione. Quindi noi siamo fiduciosi.
Venerdì mi dicevi fuori onda, ma insomma ti invito a raccontarlo anche ai microfoni, che la fiaccolata è stata molto partecipata, a dimostrazione che si tratta di un quartiere vivo che rivuole la sua scuola.
Sì, la fiaccolata è stato un bellissimo momento, è stata molto partecipata, eravamo più di 1000, è stato un momento proprio sereno, pacifico, c'erano anche diversi studenti e studentesse, erano presenti anche associazioni del territorio come l'AMPI, Genitori Democratici, Sinistra Democratica, insomma diverse associazioni hanno aderito. E poi era presente anche il presidente del municipio, che ha fatto anche un bellissimo discorso alla fine, molto speranzoso, diciamo. E quindi è stato un bellissimo momento, anche perché in tutta questa confusione quello che uno cerca poi anche emotivamente è ritrovare la collettività. È stato anche un lutto quello che ha subito la scuola, nel senso che la perdita di un pezzo importante è un punto che va anche elaborato, e devo dire che spero, insomma, che la fiaccolata non sia servita anche a questo, a riunire, a farci sentire, diciamo, una collettività anche sul territorio, cioè importante, e insomma è stato un bel momento.
Sì, e forse anche, insomma, insegnare a chi di dovere che una comunicazione costante,
sì,
e orizzontale potrebbe aiutare.
La comunicazione deve essere più trasparente, e bisogna anche trasmettere che quando si subisce un danno non bisogna neanche abbozzare, a mio parere, cioè nel senso che io spero che ci sia anche un po' una... la scuola è stata bruciata, non si può lasciarla così, ora si deve trovare una soluzione per riqualificarla, riaprirla al territorio, non si può soccombere a un evento così violento. E
sicuramente, possibilmente anche velocemente, in modo il prossimo primo settembre,
no,
da poter entrare
il prima possibile. Sì, idealmente, l'ideale sarebbe che a settembre si possa riusare anche parzialmente la sede succursale, anche perché al momento siamo ospiti, cioè molte classi sono ospite sparse di qua e di là. Sarebbe un sogno qualche pezzetto riaverlo proprio nella propria casa, che è la sede succursale, cioè magari in parte, visto che ormai viviamo nei cantieri, che per carità sono utili per la riqualifica delle strutture scolastiche, però allora a questo punto che lo sia anche la sede succursale prima possibile.
Sì, anche perché ricordiamolo, per chi magari non ci ha fatto mente locale, insomma, una scuola è una collettività, spezzarla in tanti pezzi significa, come dire, rompere anche legami sociali tra gli studenti e le studenti, significa anche rendere molto complicato il lavoro dei docenti che devono spostarsi da una parte all'altra e non possono smaterializzarsi, quindi ovviamente perdono tempo.
I docenti sono assolutamente, si spostano di qua di là, devo dire che alla fine nel disagio sia studenti e docenti, insomma, in qualche modo la comunità si sta, non so, per me hanno tutta la mia ammirazione, diciamo, personale, perché comunque tutte le mattine i ragazzi si alzano, prendono, vanno, messi di qua, messi di là, i docenti si spostano, stanno portando avanti i loro programmi, diciamo, comunque c'è un senso di continuità. Però bisogna restituire la dignità anche a loro, cioè ridare strutture dignitose dove poi fare il loro mestiere. Cioè,
sì,
il disagio può
senso
esserci,
che
ma deve essere assolutamente limitato
nel
tempo.
Ci si può alzare le maniche per darsi da fare, ma questo ci deve essere un tempo di fine in cui si ripristina la scuola.
Scusi, non ho sentito le ultime parole.
No, dicevo semplicemente ci si può dare tutti e tutte da fare nel momento dell'emergenza, però poi insomma, mettendo lo stop alla retorica sull'occupazione, magari ci si può occupare concretamente dell'edificio.
Esatto, cioè è il momento per me per andare oltre, cioè nel senso, ma basta, cioè è stato detto di tutto, è stato usato gli eventi usati, non lo so, per propaganda, io non entro nel merito, ma adesso è proprio arrivato il momento di attivarsi e ricostruire, restituire la scuola al territorio, la struttura al territorio, a tutto il territorio, gli studenti e le studentesse, a tutti, ai docenti, al personale, perché non è pensabile che si abbandoni così. Basta, ora bisogna andare oltre, a un certo punto gli eventi sono tali, bisogna che servano di, non lo so, non so cosa, ma basta, soprattutto lo dico proprio di cuore, basta usare veramente gli eventi di liceo Cullace contro le occupazioni. Ora io non voglio entrare mai nelle occupazioni, che è sempre un discorso estremamente divisivo, però veramente andiamo a leggere veramente quello che è successo.
Sì, è stata molto chiara.
Una catena di eventi, uno si sono proprio rotolati giù, uno peggio dell'altro, con un epilogo di sopra di qualunque immaginario. Quindi
ti lasciamo con lo slogan, che non è uno slogan ma è una cosa molto importante: restituire la scuola al territorio. I microfoni di Radio Onda Rossa sono aperti quando volete per gli sviluppi di questa vicenda.
Grazie, grazie mille.
Grazie a te, ciao.
Grazie.
Senza dire niente, non guarda la tele, ma guarda le stelle. Cerca suo padre, mezzo alle strade, un padre assente. Assistenti sociali ti parlano, non dire niente. Tu di che va tutto bene, va tutto bene. Se va tutto bene, se va tutto bene, va tutto bene. Il mio quartiere c'ha 9 anni, gira in cortile, fa i suoi primi passi. In mezzo al prato non nascono i fiori, ma vede i più grandi che vendono sassi. Mamma lo chiama sempre dal balcone, figliolo stai attento dai dammi ragione. Non fare haram, è la religione, non parlare ai grandi nessuna ragione. Uno tra i grandi gli dice sei bravo, un giorno di questi ti porto un regalo. Non vuoi pure tu fare questi soldi, le vuoi pure tu. Ste paia di squalo, il bimbo non parla, abbassa il capo, va tutto a casa e butta lo zaino. Solo che a casa non c'era il pranzo, la pancia vuota per un altro pasto. Il mio quartiere sai cosa ha capito, che forse sti posti vince il più cattivo, che fare del bene non ti riempie il frigo e fare quei soldi è molto figo. Il bimbo in quartiere sai cosa ha capito, forse conviene accettare il regalo, senza dirlo a mamma si fa un nuovo amico, già 12 anni inizia a fare il palo. Il mio quartiere tutte le sere esce di casa senza dire niente, non guarda la tele ma guarda le stelle, cerca suo padre in mezzo alle strade, un padre assente. Assistenti sociali ti parlano, non dire niente. Tu di che? Il mio quartiere è un adolescente, esce di zona, va alla Rinascente. Fa un po' di soldi, c'ha qualche cliente, sotto controllo lo segue la gente. Rimasto solo che era ancora un bimbo, sua madre è morta a giugno l'anno scorso. Conserva foto, tutte in un libro, e piange molto quando è da solo. Dentro la zona si è fatto i nemici, quelli che una volta erano suoi amici. L'hanno tradito, per pochi spicci, vuole far la guerra per sani principi. Vuol diventare il principe di zona, affronta i grandi per la sua corona. Tra tanti spari e poche parole, prega sua madre, lo guardi da sopra. E nel quartiere, mentre già sera, se lo sentiva arrivava un problema. Mentre cammina, va verso casa, sente colpi buca alla sua schiena. Dentro il quartiere, c'è poca scelta, se n'è andato, senza volerlo. O il cimitero, o la galera, un bimbo quartiere morto troppo presto. Un bimbo quartiere, tutte le sere, esce di casa senza dire niente. Non guarda la tele, ma guarda le stelle, cerca suo padre, in mezzo alle strade, un padre assente. Assistenti sociali ti parlano, non dire niente. Tu di che va tutto bene, va tutto bene. Se va tutto bene, se va tutto bene, va tutto bene. Se va tutto bene, va tutto bene, se va tutto bene, se va tutto bene. Un bimbo quartiere, lascia nel quartiere, muore nel quartiere. Un bimbo quartiere, ma un bimbo quartiere, non un bimbo quartiere. Un bimbo quartiere, un bimbo quartiere, un bimbo quartiere.
E torniamo ancora in voce alle 18 e 14 minuti primi, l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola, ce la prendiamo un po' larga oggi pomeriggio, fra l'altro Likewise non andrà in onda in diretta, ma insomma noi vi lasceremo liberi e libere prima delle 19 e quando ci sarà una replica, e poi Likewise tornerà martedì prossimo per la felicità di tutte e tutti noi.
E poi abbiamo la ciliegina.
E due parole le volevamo dire su questo cancan che c'è stato rispetto alle indicazioni nazionali, perché c'è stato un diluvio di dichiarazioni a mezzo stampa, diciamo che Val di Tara comunica con i media parecchio e ricordiamo che cosa sono le indicazioni nazionali per chi ci ascolta e magari non è dentro il mondo della scuola. Le indicazioni nazionali sono quello che dalla legge dell'autonomia in poi, quindi dal 99, dalla madre di tutte le disgrazie, cioè la legge Berlinguer, la riforma Berlinguer sulla scuola, ha sostituito i programmi. Cioè prima c'erano materia per materia i programmi che erano anche molto dettagliati, erano dei piccoli libri per ciascuna materia, che sono stati sostituiti dalle indicazioni nazionali, che invece sono 3-4 paginette per materia in cui si fanno dei discorsi un po' vaghi su quello che si deve affrontare. E
sì, che l'hanno, se posso interromperti, l'hanno diciamo sostituiti de facto, ma poi in realtà manco troppo, nel senso che sì, è vero, sono strutturati in maniera completamente diversa, come dicevi te, ma comunque se vai in giro per le scuole, 9,9 persone su 10 ti dicono questo è il programma che devi fare, quindi comunque alla fine si chiamano indicazioni, ma lo interpreta come programma,
sì,
cioè
però,
questa roba che non se ne esce.
E anche perché poi alla fine, non facendoli il ministero, i programmi li fa l'editoria scolastica, perché poi il programma diventa quello che sta sul libro sostanzialmente. Certo. Ma detto tutto questo, solo per capire di che si sta parlando, dal niente, perché non se l'aspettava nessuno che io sappia, Valditara se ne è uscito che ci sono le nuove indicazioni nazionali, che per ora a quanto abbiamo capito riguardano solo infanzia, primaria e secondaria di primo grado, cioè le medie. Entreremo nel dettaglio nelle prossime trasmissioni, ma volevamo così dir la nostra, visto che l'ha detta chiunque, su quello che è uscito così dalla bocca di Valditara, dei media, dai giornali.
No, ti volevo anche dire che questa cosa comunque fa piacere a Valditara stesso, perché lui pure su questo, pare che è in bot Valditara comunque, e pure su questo ha commentato, perché gli è stato chiesto riguardo a questo dibattito che si è generato così vigoroso, e lui ha detto: un successo, mi fa piacere che ci sia. Quindi noi, lui è la prima volta forse che diciamo un qualcosa che fa piacere a Valditara, che noi lo diciamo.
Vabbè, ci fa piacere per lui. Allora, diciamo, più o meno ci sembra di poter commentare quattro cose, a parte il fatto che ha parlato solo di materie umanistiche. Cioè, perché evidentemente sulle materie umanistiche, come dire, i termini propagandistici sono un pochino più facili, insomma, non lo so. Non lo so, perché io non me ne intendo molto di materie scientifiche e tecniche. Comunque, innanzitutto ha detto che sarà molto importante centrare l'insegnamento sulla storia, magistra vitae direi io, ma la storia però va centrata sull'Occidente e sull'Italia, deve essere la nostra storia. Ora io vorrei, se per caso il ministro o chi per lui avesse un po' d'ansia su questo, cioè che è esattamente quello che viene fatto a scuola, cioè è un po' secondo me il problema dell'insegnamento della scuola, cioè che c'è un insegnamento ancora e libri completamente eurocentrici.
Guarda, io su questo vorrei spoilerare uno dei secondi un secondo tema, un altro dei temi che dirai, e citare anche una redattrice di questa radio, una voce molto famosa, che durante una rassegna stampa l'ha detto, perché comunque uno dei temi centrali, no, è stato il valore della Bibbia, e su questo concetto dell'Occidente possiamo pure farci 6 ore di trasmissione per dire che cosa sia l'Occidente, ma non è comunque, se come lo definiscono loro l'Occidente, quel testo lì che lui dice, la Bibbia, non è occidentale, quindi comunque se è un pochettino confuso il ragazzo, il signore,
non si è capito, dice che alla primaria bisogna leggere la Bibbia,
sì, e però pensando all'Occidente, perché comunque la Bibbia diciamo non è un testo che proviene da queste latitudini, quindi sinceramente non so bene che cosa voglia dire. E no, però scusami, ti ho interrotto, volevi dire su questa cosa qui? C'era qualcosa di specifico che volevi dire?
No, sulla storia mi sembra, ripeto, io ritengo che, perché ho letto molti commenti che criticavano questa impostazione di Valditara, e sinceramente io sono d'accordo, cioè cosa, che senso abbia nel 2025 centrare lo studio su un piccolo paese, un'escrescenza nel Mar Mediterraneo, e non avere una visione globale quando tutto è globale in questa epoca storica? Io non lo trovo sensato, ho letto diversi articoli, però insomma, può essere un'opinione, ma il fatto che si torni a dire dobbiamo fare questo come se si facesse altro, vuol dire che non so, stiamo credendo alla propaganda di chi dice che stiamo perdendo l'identità italiana, perché nella realtà questo si fa, cioè ci sono, non so, 15 capitoli sull'Europa e poi si fanno 2000 anni di storia cinese in un paragrafo, più o meno è così.
Sì, ma infatti guarda, io non saprei che aggiungere se non dirti che sono d'accordo con te e che c'hai ragione, forse probabilmente il signore nello specifico non ha tanto contezza della realtà, che ti devo dire, è tanto che non ci fa a scuola lui,
e
quindi probabilmente non lo sa bene che si fa a scuola.
Però dice c'è una commissione e se ne occupa.
Ah ok, ah no certo, scusami, qui
te lo chiedo. L'esimio.
È l'esimio, oh ok, allora sì, tanti nomi uno dopo l'altro.
Sì. Ci hanno detto che se ne occupa Ernesto Galli della Loggia, cioè lui sì. È il nome tutelare.
È un sex machina.
Sì, okay. Sì, sì, ha scritto anche un libretto.
Beh, lui da poco è uscito da scuola, lui è molto più fresco di Valditara.
È fresco, sì. Andando avanti, l'altra cosa che ha fatto molto parlare, a mio parere a sproposito, non c'era niente da dire, è anche perché anche i commentatori e le commentatrici sui giornali non è che è questo fatto che Valditara ha detto ripristineremo il latino a scuola alle medie. Poi allora, su questo tutti sono intervenuti, il latino è utile, è disutile, no, bisogna fare il cinese, è morto, è vivo, eccetera, eccetera. Poi vai a vedere e la proposta è un'ora opzionale a partire dalla seconda media, cioè niente.
Niente. Guarda, su questo...
Anche perché opzionale, tante scuole medie già lo fanno.
Ah sì?
Sì, c'è chi lo fa.
Ah, questo non lo sapevo.
Come preparazione per chi vuole andare al liceo, eccetera, eccetera.
Ah, vedi, ok, perché io stavo per fare un commento pensando che fosse un'innovazione, però in realtà questo mi dice che non
lo
è.
Sai che chi è quello che è opzionale, più o meno è come se non ci fosse.
Ok, no, perché io in realtà, diciamo, qui un paio di criticità le vedevo e ne avevamo parlato in un'altra circostanza, cioè nel senso che pensavo che comunque il latino è per antonomasia la materia di chi andrà a fare il liceo e quindi di chi è figlio del dottore, tra virgolette, che finirà a far dottore, no? E quindi diciamo che creando poi una...
Ma infatti il latino alle medie quando c'era prima della media unica, cioè prima del 62, quando si sceglieva già alla fine delle elementari, si chiamavano così sostanzialmente, se tu avresti fatto il liceo e poi l'università oppure no, perché lì gli studenti si dividevano in due: chi faceva l'avviamento, cioè l'avviamento al lavoro, chi faceva le medie, che erano propedeutiche al liceo, che era propedeutico all'università. È da allora che non c'è il latino nella scuola media obbligatoria. Ma l'altra cosa che io volevo dire su questo è che fra l'altro è stato tagliato l'insegnamento del latino in molti licei.
Ah, sì.
Allora, cioè, tipo nel linguistico si fa solo 2 ore al biennio, nello scientifico tradizionale, dove si facevano 4, poi 5, poi 4, 4, 3 ore l'anno nei 5 anni, adesso si fa 3 ore tutti gli anni, quindi sono state tagliate ore di latino. Allora, prima tira fuori le medie, se riteniamo che questa materia sia importante, io per esempio lo ritengo, qualcun altro può ritenere legittimamente il contrario, però forse avrebbe più senso rimettere il latino per 5 anni al linguistico, non lo so.
Sì, sicuramente avrebbe una sua coerenza, poi c'è anche da dire rispetto a quello che dicevi prima, che l'avviamento professionale, se vuoi, comunque sta tornando, sta aleggiando con altre forme, quindi comunque sembra che un pochettino il cerchio si chiuda e a tal proposito poi il latino, anche se non si fa solamente in quel tipo di indirizzo lì, uno lo associa al classico, sostanzialmente al liceo classico, e c'è anche da dire che poi qui non ho i dati alla mano, ma solamente delle cose sentite, il liceo classico, le persone iscritte al liceo classico sono in drastica diminuzione, quindi non so se anche questo potrebbe avere un tipo di...
Del resto a me sembra pure una comunicazione un po' incoerente su come il ministero, non solo con questo ministro, ha comunicato negli ultimi anni, cioè quando si parla solo di impresa, del fatto che si deve fare gli ITS dopo le superiori invece che l'università, si parla solo di STEM perché tutto il resto non ce ne frega più niente, eccetera eccetera, si vede perché poi la gente dovrebbe fare il liceo classico, ma se crede a queste parole. Dal niente poi si tira fuori l'importanza del latino E un'altra cosa che a me ha colpito abbastanza, ripristinare lo studio dell'epica e della mitologia classica. Anche questo io rassicuro i componenti della commissione, si studia in tutti gli ordini di scuola, alla primaria, alla media e al biennio delle superiori, anche nei tecnici.
Ma quindi diciamo, che chiave di lettura gli volevamo dare a questa cosa? Perché poi l'hai detto benissimo te, c'è una serie di insieme di vuoti. Che chiave di lettura gli volevamo dare? Che questo semplicemente vuole dire che vuole ripristino, fa, cioè diciamo si vuole porre come protagonista quando poi in realtà, nella realtà dei fatti, non fa niente.
Ma io penso che si voglia dare un'idea che stiamo proponendo un po' la scuola del tempo che fu, una scuola tutta ad un pezzo, autoritaria, in cui si studia davvero, si studiano le materie difficili come il latino, eccetera eccetera, no? Io lo vedo abbastanza vicino a quel progetto, no, autoritario del 5 in condotta, di tutti i discorsi che si è fatto sull'educazione, non tanto nella concretezza ma nelle retoriche che si usano, perché poi alla fine non sappiamo niente di essere linee guida, perché una volta è mai detto dobbiamo studiare la storia italiana, mettere un'ora di latino alle medie opzionale e studiare l'epica, non è che mai spiegato davvero le indicazioni nazionali. Lo trovo più vicino a quell'idea del fatto che l'educazione civica deve infondere il senso della patria.
E ok, è lì, mi sembra che lui sia stato proprio abbastanza, cioè, chiaro, se non proprio
chiarissimo. Mi sembra questo, ecco, che sia un po' dire io sono il ministro che riporta la scuola seria.
Ok, mi ha convinto, se posso dire, mi ha convinto. Io non so se abbiamo...
Poi magari se ci viene concesso le leggiamo queste indicazioni nazionali,
sì,
e ne parliamo insieme.
Sicuramente settimana prossima ne parleremo più approfonditamente. Quante sono, hai detto, una ventina di pagine?
Pare.
Una ventina di pagine, ecco, di indicazioni poi, tra l'altro.
Sì, che però sono indicazioni delle indicazioni, perché poi ci sono materia per materia, dovrebbero uscire, non lo so. Per ora è un documento che è stato presentato in una conferenza stampa.
Ok, va bene, dai, allora diciamo non promettiamo niente per martedì prossimo, nel senso che
promettiamo che ci siamo,
cioè quello sì che ci siamo, no, su questa roba qui diciamo io non prometto che mi leggerò tutte e 20 le pagine, sono sincero. Se diciamo volete farlo, chi è all'ascolto, potete sempre comunicare con noi con lo 06 49 17 50 e noi siamo felicissimi e felicissime di sentirvi, e diteci tutte a memoria le 20 pagine di linee guida.
Ah, ecco, a proposito di memoria, ecco, sì. Il ministro è anche entrato nel fatto che è molto importante studiare le poesie a memoria.
Ok.
Che non si sa che c'entrano le indicazioni nazionali, perché insomma questa poi si tratta di pratica dell'insegnamento, che insomma non è che proprio potrebbe essere così uniformata, però ne ha parlato.
Ok, guarda, in un periodo storico in cui le malattie neurodegenerative schizzano alle stelle, probabilmente forse esercitare la memoria può avere una sua funzione, non lo so.
Ma io penso di sì, guarda, una volta ho sentito un'intervista a Italo Calvino, il quale sulle poesie a memoria lui diceva una cosa a mio parere molto bella, cioè diceva: nella vita prima o poi ti capita di essere in un momento di merda, mm-hmm. e se dentro di te puoi ritrovare delle belle parole che, avendole imparate a memoria, ti sono rimaste, possono sempre aiutare.
Mi piace anche questo, oggi mi hai convinto, dimmi qualsiasi cosa io la faccio.
Ma le tabelline impariamo a memoria?
Io le tabelline sto fissa, questo mi, guarda, quando ero più piccolo ogni tanto mi divertivo da solo, vabbè, forse questo potrebbe essere un problema a dirlo a microfoni pubblicamente, però mi divertivo da solo a farmi le domande, a ripetere le tabelline a caso così in testa, vabbè.
Sì, è facile farsi le domande da solo.
Da solo è facilissimo, esatto. Però facevo finta di no.
Comunque, ecco, ripeto, questo rientra nella pratica di insegnamento di ciascun insegnante, non credo che possa stare le indicazioni nazionali, io almeno non credo, ma sicuramente mi sbaglio. E detto questo, salutiamo alle 18:30 appena scoccate.
Oh, perfetto, e direi che dopo un'ora e mezza un abbraccio a chi ci ascolta, buona serata.
Ciao.